Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1963 e vincitore del premio Bancarella l'anno successivo. 100.000 gavette di ghiaccio. È il principale romanzo testimonianza di Giulio Bedeschi, medico e ufficiale degli Alpini. L'edizione integrale ripropone un testo nato dall'esperienza diretta dell'autore nella divisione Giulia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro segue il percorso degli Alpini dalla campagna di Grecia e Albania fino al fronte orientale, concentrandosi soprattutto sul disastro della ritirata di Russia. Non è però un resoconto militare in senso stretto. Bedeschi trasforma la memoria personale in una narrazione corale, nella quale la sorte di un'intera formazione conta più dell'eroe individuale. Il suo scopo è restituire la materialità della guerra, freddo, fame, ferite, marce, disorientamento e morte, e insieme la tenacia dei legami fra commilitoni. Il risultato è un'opera di memoria storica che interroga la responsabilità delle decisioni belliche, senza ridurre gli uomini coinvolti a cifre o simboli patriottici. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una testimonianza diretta, trasformata in romanzo corale. La caratteristica decisiva di 100.000 gavette di ghiaccio è l'unione fra esperienza autobiografica e costruzione narrativa. Bedeschi non scrive da storico esterno. Fu ufficiale medico della divisione alpina Giulia e conosce quindi dall'interno il lavoro sanitario. L'esposizione dei corpi al freddo e le conseguenze concrete delle decisioni prese lontano dal fronte. Tuttavia evita di fare della propria persona il centro esclusivo del libro. Anche mediante il nome narrativo di Italo Serri, l'autore attenua l'autoritratto e privilegia una prospettiva collettiva. La vera protagonista è la comunità degli Alpini, composta da soldati, feriti, ufficiali, muli, colonne in marcia e reparti progressivamente disgregati dalle perdite. Questa scelta ha un valore interpretativo preciso. La ritirata non appare come la prova eccezionale di un singolo, ma come un'esperienza che investe un gruppo umano sottoposto a condizioni estreme. I destini individuali emergono e scompaiono dentro una massa in movimento, rendendo percepibile quanto la guerra possa cancellare identità, ruoli e progetti personali. Il romanzo conserva così la forza della testimonianza, senza assumere la forma di un diario privato. La memoria di Bedeschi diventa un dispositivo per raccontare molti, compresi coloro che non poterono tornare o lasciare una propria versione dei fatti. È questa tensione tra sguardo personale e voce plurale a dare al testo una rilevanza documentaria e letteraria duratura. Secondo, il gelo della steppa come realtà fisica e fattore di distruzione. Nel libro, il gelo non è uno sfondo pittoresco, né una semplice metafora della sofferenza, è una forza materiale che condiziona ogni decisione e altera la possibilità stessa di sopravvivere. Durante la ritirata di Russia, le temperature estreme, la neve, il vento e le distanze della steppa si combinano con la fame, la scarsità di riparo e la mancanza di equipaggiamento adeguato. Bedeschi insiste sugli effetti progressivi di questa situazione: la fatica rallenta la marcia, il freddo compromette il corpo, la privazione di cibo riduce lucidità e resistenza, mentre chi resta indietro rischia di non rialzarsi più. Il titolo concentra tale esperienza nella gavetta, l'umile recipiente usato dai soldati per il rancio. Quando diventa di ghiaccio, essa richiama al tempo stesso il bisogno elementare di nutrirsi e l'impossibilità di soddisfarlo normalmente. Non è quindi un emblema astratto dell'eroismo, ma un oggetto quotidiano investito dalla catastrofe. La precisione con cui sono evocati marce, bivacchi, ferite e assideramento impedisce di considerare la guerra soltanto come successione di manovre e battaglie. L'ambiente entra nel conflitto come un antagonista costante, talvolta più immediato del nemico armato. Questa prospettiva rende evidente la sproporzione fra gli uomini e le condizioni in cui furono inviati a combattere, ponendo implicitamente il problema della preparazione, della logistica e della responsabilità dei comandi. Terzo, la ritirata come crisi dell'organizzazione militare e della guerra di invasione. La parte più nota dell'opera riguarda la ritirata dal fronte russo, ma il suo significato non consiste solo nella rappresentazione di una fuga sotto pressione. Bedeschi mostra come una ritirata sia una crisi complessiva. Le linee difensive cedono, le informazioni diventano incerte, i rifornimenti mancano, i reparti perdono coesione e il movimento verso la salvezza è continuamente interrotto da combattimenti e sbarramenti. L'esperienza degli alpini non è separabile dal contesto della campagna italiana sul fronte orientale, cioè dalla presenza di un esercito invasore in un territorio immenso e ostile. Leggere il testo con questa consapevolezza storica evita sia l'astrazione sentimentale, sia ogni celebrazione acritica. Il libro evidenzia soprattutto la distanza fra le decisioni strategiche e chi ne paga il costo. Soldati già impiegati in Grecia e Albania vengono collocati in un teatro bellico, dove le loro capacità e il loro addestramento non eliminano le insufficienze di mezzi, equipaggiamento e pianificazione. Per i protagonisti, le grandi categorie della politica e della strategia si traducono in fame, confusione, ferite e marce forzate. Bedeschi non costruisce un trattato sulle cause della sconfitta. Fa però sentire le conseguenze umane dell'impreparazione e dell'illusione di poter governare la guerra dall'alto. Il valore del testo sta anche qui rende leggibile la storia militare attraverso i limiti concreti che trasformano un ordine o una scelta politica nella sofferenza di migliaia di persone. Quarto, solidarietà fra commilitoni senza eliminare la brutalità della sopravvivenza. Uno dei nuclei etici del libro è la solidarietà che si forma fra uomini esposti allo stesso pericolo. La vita di reparto impone dipendenza reciproca. Un ferito necessita di assistenza. Chi è stremato può essere sostenuto soltanto dai compagni. E persino un gesto minimo, dividere un riparo, procurare cibo, aiutare qualcuno a proseguire, acquista un peso decisivo. Bedeschi, da medico, osserva questa vulnerabilità con particolare attenzione. La dignità attribuita agli alpini nasce meno da formule celebrative che dalla loro capacità di rimanere legati agli altri quando il corpo e la volontà sono vicini al cedimento. Sarebbe però riduttivo leggere il romanzo come una storia di fratellanza senza fratture. Le condizioni estreme non producono automaticamente nobiltà fame. Paura e disperazione restringono l'orizzonte morale e possono rendere la sopravvivenza un impulso assoluto. Proprio la compresenza di aiuto e sfinimento rende credibile il ritratto collettivo. L'autore non nega la violenza degli scontri né la degradazione fisica che investe uomini e animali. Mette piuttosto in rilievo quanto sia difficile conservare responsabilità verso gli altri in quel contesto. Questa dimensione distingue il libro dalla cronaca puramente operativa. I combattimenti non servono a esaltare una vittoria, ma a misurare ciò che resta dell'umano quando disciplina, patria e spirito di corpo sono sottoposti alla prova della fame, del gelo e della morte. La solidarietà è quindi una pratica precaria, non un'astrazione consolatoria. Infine, una memoria della guerra che cerca sobrietà, ma richiede lettura critica. Bedeschi dichiara di voler guardare la guerra dalla parte dei morti. sottraendo il racconto alle passioni contingenti e lasciando che il significato emerga dai fatti vissuti. Questa intenzione spiega il tono prevalentemente concreto dell'opera. La narrazione insiste su azioni, corpi, paesaggi e conseguenze, invece di proporre lunghe tesi ideologiche. Tale sobrietà conferisce al libro un'efficacia particolare. Il lettore è chiamato a confrontarsi con la sofferenza, senza che il testo offra facili compensazioni morali o un trionfo risolutivo. Nello stesso tempo, la prospettiva dell'autore è inevitabilmente quella di un alpino e di un Redius. La forte adesione ai suoi commilitoni, che costituisce una delle fonti dell'intensità narrativa, non deve far dimenticare il quadro storico della guerra fascista e dell'invasione dell'Unione Sovietica. Una lettura matura può tenere insieme entrambi gli aspetti, riconoscere la tragedia subita da soldati spesso male equipaggiati e sottoposti a decisioni insensate, senza trasformarla in assoluzione storica dell'impresa militare di cui fecero parte. Questo equilibrio è utile anche sul piano didattico. 100.000 gavette di ghiaccio non sostituisce un manuale di storia, perché non ambisce a una visione completa del conflitto. Offre però una fonte narrativa preziosa per comprendere come gli eventi collettivi siano vissuti dal basso. Letto accanto a studi storici e ad altre testimonianze, il romanzo aiuta a distinguere memoria, esperienza e giudizio storico, senza impoverire nessuna di queste dimensioni. In conclusione, 100.000 gavette di ghiaccio è particolarmente indicato a chi legge narrativa di guerra, studia la Seconda Guerra Mondiale o desidera capire la campagna di Russia italiana oltre le date, le carte geografiche e i bilanci delle perdite. Può essere utile anche a studenti e docenti, purché venga affiancato da un inquadramento storico che chiarisca il carattere invasivo della guerra condotta dall'Italia fascista e distingua la memoria del Reduce dalla ricostruzione complessiva degli eventi. Il suo principale beneficio intellettuale consiste proprio nel rendere concreta la scala umana della storia logistica insufficiente. Gelo, fame e disgregazione non restano categorie, ma diventano esperienze percepibili attraverso il destino di una collettività. Rispetto ad altri libri sulla ritirata di Russia, l'opera di Bedeschi si distingue per l'ampiezza della narrazione e per lo sguardo di un ufficiale medico inserito nella divisione Giulia. L'attenzione non si limita al momento culminante della ritirata collega il fronte orientale alle precedenti campagne balcaniche e mostra una lunga usura di uomini e reparti. La scrittura unisce ritmo romanzesco e testimonianza, dando centralità ai particolari fisici della sopravvivenza, senza trasformare il testo in un semplice documento tecnico. La sua forza non dipende da una presunta neutralità assoluta, bensì dalla capacità di far avvertire la sproporzione tra retorica bellica e realtà dei corpi. Per questo resta una lettura importante non per mitizzare la guerra o i suoi protagonisti, ma per misurarne il costo umano e morale. Se vuoi supportare Giulio Bedeschi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.